Quindicesimo appuntamento con Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese. Ben ritrovati sulle frequenze di Antenna Radio Esti. Sono Giovanni Marrucci.
E io Simona Sassetti, quindi come avete ben sentito sono 15 le puntate, un numero che aumenta ogni giorno di più, ecco, ogni settimana di più, ricordiamolo. Noi ci occupiamo di sport, tantissimo sport, e come non farlo proprio in questo periodo quando Siena si è riempita di sport con Sport Siena Weekend.
Esatto, Simona, tra l'altro se diminuisse il numero delle puntate sarebbe un dramma per noi, penso, però a parte gli scherzi.
Assolutamente.
Parleremo di Sport Siena Weekend ricordando gli appuntamenti di questo fine settimana a partire da domani, venerdì 11 marzo, fino a domenica, che appunto affolleranno, animeranno la nostra città. E poi nel tie break oggi copriamo più sport, il volley e il calcio.
Assolutamente sì, con i nostri resoconti settimanali, ossia il punto su quelle che sono le classifiche, non solo, anche lo svolgimento dei campionati, sia per il calcio, grazie al nostro Giovanni, che per il volley. E poi questa settimana torniamo con un nostro carissimo ospite, ossia Antonio De Luca, per la sezione karate della Mezzana 1871, perché il karate in questa settimana sarà protagonista di un grande evento, ossia il primo trofeo karate, proprio in occasione di Siena Sport Weekend alla Mezzana 1871.
E poi anche ciclismo, meglio mountain bike, dopo le strade bianche della scorsa settimana. Domenica un altro evento, la Gran Fondo di Monteriggioni, del Castello di Monteriggioni, 25esima edizione, quindi ne parleremo con il presidente dell'associazione che poi organizza questa manifestazione, Giorgio Mazzi.
E poi come ogni settimana, alla fine la nostra premiazione per l'MVP settimanale, non vi diciamo assolutamente a chi verrà dato il premio, quindi dovete rimanere con noi fino alle 19.30, perché questo è un momento importante, perché potreste essere anche voi premiati, chissà.
Chiamate in diretta, un po' di suspense,
esatto,
mettiamo un po' di suspense,
chissà,
Simone.
Chissà.
E allora fra poco partiamo con Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese.
Riscaldamento.
Tempo di riscaldamento lo facciamo questa settimana parlando degli eventi che ci saranno nel weekend a partire da domani, venerdì 11 marzo. Ricordiamo la Sport Siena Weekend, 4 weekend di sport a Siena, siamo giunti al terzo dopo due manifestazioni come la Terre di Siena Ultramarathon e la Strade Bianche. Si parte venerdì 11 marzo, Simona, con alle 15 una mostra fotografica e con anche l'allestimento di un campetto di calcio in erba sintetica, un torneo per bambini diversamente abili, dalle 15 ai Giardini della Lizza, quindi mostra fotografica e calcetto in erba sintetica all'interno dell'evento chiamato Cuori Bianconeri Festival Solidale.
E poi non solo, perché sempre venerdì ci sarà alle 4, ricordiamo anche le altre iniziative, il torneo Ciccarelli di mini basket. Noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana proprio con uno degli allenatori del mini basket Mezzana 1871, e questo torneo si svolgerà proprio negli impianti sportivi della Mezzana.
Il 12 marzo, ovvero fra due giorni, sabato, ancora il torneo Ciccarelli, che ovviamente dura più giorni, e ancora la mostra fotografica di Cuori Bianconeri, il Festival Solidale, dalle 15 in poi a Giardini della Lizza, quindi riprenderà vita questo allestimento. Alle 15 però c'è anche la visita guidata alla chiesa, al convento Santa Maria di via San Marco 90, e poi in bicicletta lungo le strade del centro storico. Questo è un evento denominato Pedali nella Storia, quindi prima la visita come detto alla chiesa e al convento Santa Marta, e poi via in bicicletta lungo il centro storico, organizzata questa iniziativa dall'associazione Amici della Bicicletta, quindi sabato alle 15.
Ecco, quindi anche uno spazio per ritornare indietro nel tempo, no? Quindi anche per tutti gli appassionati di storia e anche di bicicletta. Poi però c'è anche un'attività molto interessante alle 17 a Palazzo Patrizi che riguarda la normativa sulle certificazioni di idoneità alle attività sportive, perché comunque non sempre si conosce, cioè nel senso sì, siamo obbligati a fare il nostro certificato di idoneità, ma non sappiamo mai in realtà né la normativa né la motivazione per cui poi ogni anno ci viene richiesto, poi soprattutto agli sportivi chiaramente, questo certificato così importante a livello sia sportivo che a livello della nostra salute. Quindi comunque un'iniziativa che consigliamo anche a tutti i nostri ascoltatori che praticano sport ogni giorno.
E poi la sera, quello che è un po' il grande evento l'evento clou di questo fine settimana, con la riunione nazionale di box alle 21 al Palaestra in Viale Achille Sclavo, un evento che non è ovviamente ingresso gratuito, perché si tratta di un vero e proprio incontro tra pugili professionistici, anzi sono due incontri di pugili professionistici, e con il Palaestra che ospiterà la grande box, ma ci sarà anche spazio per incontri fra i pugili dilettanti della sezione box della Mezzana. Ricordiamo anche i prezzi degli ingressi: 10 euro l'intero e il ridotto invece 5 euro, mentre per essere a bordo ring costerà 15 euro. Poi, come detto, anche l'incontro fra i pugili professionistici, ci sarà il senese Davide Traversi, e poi insomma un altro anche incontro relativo alla riunione di box, con i guantoni di Traversi che si incroceranno con quelli di Aaron Ksipak, pugile ungherese. Insomma, un appuntamento da non perdere per gli appassionati della grande box. Anche un altro match clou in realtà, perché è quello del vice campione europeo categoria super welter Orlando Fiordigilio, che sarà opposto invece al pugile rumeno Mugurel Sebe. Insomma, due italiani quindi in gara nella box contro due pugili stranieri. Insomma, due incontri assolutamente da non perdere per chi ovviamente è appassionato di questo sport della box. Ecco, sabato sera al Palaestra.
Per chi è appassionato a questo sport, ricordiamo che questa mattina ai nostri microfoni c'è stata anche l'intervista a David Borgogni, maestro appunto di box per la Mezzana 1871. Quindi per chi volesse saperne di più, o comunque fosse curioso su quello che sarà questo evento, può benissimo riascoltare l'intervista nel nostro sito. E poi siamo arrivati quasi al termine della settimana sportiva per quello che riguarda Siena Sport Weekend, perché domenica ancora ci sarà, domenica mattina fino alle 12:30, quindi per quello che riguarda quindi il basket ci sarà ancora il torneo Ciccarelli di mini basket. E non solo, perché ci sarà anche un evento importante, Io Pedalo e Io Cammino con Niccolò per le porte di Siena, una passeggiata in mountain bike e una passeggiata a piedi che è stata appunto portata avanti questa iniziativa dall'associazione Io Sto con Niccolò e anche dalla WISP Siena.
Un evento che vedrà impegnata insomma la mattina del 13 marzo, di domenica 13 marzo, il ritrovo alle 9:30 alla Fortezza Medicea, e la partenza alle 10 con appunto la passeggiata in mountain bike e a piedi. Sempre alle 10 l'evento a cavallo sulla Pietra Serena, raduno e partenza la parata dei cavalli per le vie del centro storico. Poi l'appuntamento è con il karate, ma ne parleremo più tardi di questo evento, Simona.
Esatto, ne parleremo proprio fra pochissimo con il maestro di karate della Mezzana 1871, Antonio De Luca, e proprio con lui quindi ne parleremo più in dettaglio di quello che sarà il primo trofeo Mezzana proprio di karate. E poi continuiamo nel pomeriggio, prima di chiudere, perché comunque insomma gli eventi sono tantissimi, come potete ben sentire. Alle 3 ci sarà ancora Cuori Bianconeri, quindi il Festival Solidale, con ancora le porte aperte per quella che è la mostra fotografica nell'allestimento nel campo di calcio in erba sintetica per bambini diversamente abili, appunto abbiamo già detto, con anche il mercatino solidale.
Sempre a Giardini della Lizza, quindi sempre in quella zona della fortezza. Insomma, la nostra città si prepara ad accogliere un altro weekend di sport, con Sport Siena Weekend, evento organizzato dal comune, quindi insomma ovviamente per tutte le informazioni potrete consultare la pagina Facebook ma anche il sito del comune di Siena. Insomma, speriamo anche che sia bel tempo, che ci sia una bella giornata, visto che in questi giorni non siamo stati così fortunati, perché insomma per fare sport si può fare anche con la pioggia, però se c'è il sole è meglio, Simona.
È molto molto meglio. Bene, speriamo di non essere noi a far piovere con la nostra musica. Sto scherzando, assolutamente. Torniamo fra pochissimo, mi raccomando non cantate in macchina se ci state ascoltando, perché deve essere bel tempo per Siena Sport Weekend.
Tie break, ma oggi parliamo almeno inizialmente di calcio, poi arriverà anche Simona con il volley. Non è sparita Simona.
Mi sembra giusto,
Sì, più o meno, dai. Comunque no, a parte gli scherzi, eccellenza, partiamo dall'eccellenza, commentando il risultato del San Gimignano che ha perso a Castel Fiorentino. San Gimignano sempre invischiato in zona playout, quota 26, a meno 4 dalla salvezza diretta. Mancano 5 giornate alla fine. La Siena Lunghese è invece praticamente salva nel girone B. Ha pareggiato, 0-0 contro il San Donato Tavarnelle ed è a più 7 sulla zona rossa. Addirittura avrebbe speranze di playoff, la squadra di mister Simone Marmorini. Passiamo alla promozione. Nel girone B, Chiusi ha fatto ormai l'allungo che sembra essere quello decisivo, a 6 turni dal termine, con la vittoria ai danni del Subiano Capolona per 2-0, mentre l'Olympic Sansovino terzo ha battuto l'Antella che era secondo, raggiungendolo al secondo posto, però fermando proprio l'Antella che adesso è a meno 7 dalla squadra di Laurenzi, quindi sarà durissima a recuperare questo svantaggio, mentre il Badesse continua a stare dentro la zona playoff con la vittoria per 2-0 contro il Lucignano, una avversaria diretta, quindi il Badesse a più 1 adesso all'interno della zona playoff, spera ancora per la promozione eventuale negli spareggi, nella post season, la squadra bianco-celeste. Dal bianco-celeste al bianco-blu del Gracciano che perde addirittura 6-0 contro la Pecciolese, sconfitta pesantissima. Gracciano sempre più inguaiato in fondo alla classifica, più 2 sul Certaldo ultimo, in piena zona playout. Sarà durissima per la squadra di Floridi salvarsi direttamente, dovrà passare dai playout, anche perché l'asta, che adesso la squadra più vicina di quelle che oggi conquisterebbero la salvezza diretta, è a più 6 punti. L'asta che ha vinto 4-1 con il Perignano, anche qui uno scontro diretto, e quindi è uscita dalla zona rossa. Passiamo alla prima categoria, il girone è il girone F, con l'aggancio che c'è stato da parte della Chiantigiana agli anni del San Quirico, che ha perso due giocatori molto importanti come il portiere Borghi e il difensore Martellini. Entrambi si sono fatti male, probabilmente la loro stagione finisce qua. Chiantigiana che raggiunge in vetta classifica quota 54, il San Quirico oggi ci sarebbe lo spareggio fra queste due squadre senesi, e terza Fonteblanda a 51, quindi si rimane comunque con un campionato lottato fino in fondo, probabilmente 6 giornate alla fine, insomma un campionato da seguire. Tra l'altro domenica ci sarà Fonteblanda San Quirico, quindi potrebbe approfittare ancora la Chiantigiana di Pezzatini, che gioca invece contro lo Staggia ultimissimo a quota 6. Ricordiamo anche la situazione delle altre senesi, con il Quercigrossa a 46 punti, Mazzola fuori dalla zona playoff a 36, Ponte d'Arbia che fa un altro passo verso la salvezza a quota 30 con la vittoria contro lo Staggia in trasferta, e poi in zona playout ci sono Montalcino e Valdarbia con 24 punti e 17 rispettivamente. Chiude lo Staggia ultimissimo invece a quota 6. Passiamo anche alla seconda categoria, al girone I, quello con più squadre senesi, dove il Pianella è riuscito a superare la Virtus Asciano che però non ha giocato, perché la gara sul campo di Montesperto è stata rinviata per campo impraticabile. Il Pianella ha vinto sul campo del Casolese per 1-0 allo scadere, quindi ne ha approfittato. Andiamo anche a dare uno sguardo alle altre senesi, sempre la Casolese zona playoff, rimane comunque zona playoff a quota 39, Geggiano 37, Berardenga 36, Castellina Scalo a 35, inseguono queste tre squadre che vogliono l'ultimo posto nei playoff. E poi nella zona invece più calda, la zona della retrocessione, ci sono Rapolano e Serre con 22 e 17 rispettivamente, praticamente retrocessa invece la Policras Sovicille con 5 punti. Un ultimo dato che riguarda invece il campionato di terza categoria, girone unico ovviamente quello senese, dove il Tressa rimane in vetta a più 2 sul Radicondoli, a quota 52 il Tressa. Tressa che ha battuto l'Acquaviva per 2-1, Radicondoli che ha battuto il Pietraia per 2-1 in trasferta. Però rimane così la classifica, il Tressa primo e Radicondoli secondo ad inseguire.
Ecco, questo era il punto sui dilettanti, quindi sul calcio senese. Ora passiamo invece a quello che è il volley. Anche questa settimana è stata una settimana impegnativa per le squadre senesi, perché è stato necessario sudare, ecco, tirar fuori un po' di fatica, diciamo sudare le sette maglie, visto che sono in sette alla fine a giocare a pallavolo, se si considera anche il libero. Infatti sia in B2 femminile, il CUS Siena, ma non solo, anche negli altri campionati di serie, c'è voluta veramente molta fatica per conquistare anche punti durante le partite. Basti pensare al CUS che ha affrontato la capolista Maxi Tracce Bellaria, un'avversaria difficile, si vede anche dai parziali, visto che sono rimasti sia nel primo che nel secondo set a 14, infatti è finita 25-14 per le Cussini, a favore però di Maxi Tracce Bellaria. Nel terzo set lottano di più, sicuramente le avversarie avevano abbassato anche la guardia, infatti riescono a conquistare il set, però nel quarto e ultimo set non c'è storia per la squadra senese che perde, quindi ritorna. Poi questa partita era importante per il fattore classifica, però era anche difficile da affrontare visto che era la capolista, e il CUS Siena ritorna in B2 in quella che è la zona rossa, anche se il campionato ancora è lungo. Per quanto riguarda il Terra Cablate, CUS Siena invece conquista un punto importante contro Campi Bisenzio, anche qua un tie break dove cede quindi al quinto set il CUS nei confronti dell'avversaria. Stessa cosa anche per la Mezzana che affronta il campionato di Serie C, le ragazze cedono al tie break in casa di Ponte Medice, anche questa una partita quindi dura da affrontare vista la posizione in classifica delle avversarie. Invece provano almeno a fare l'impresa le ragazze della Bulletta, che affrontano il campionato di Serie D regionale, che al momento si trovano in ottava posizione a 25 punti, riescono a togliersi la soddisfazione di rubare un punto alla seconda della classe, ossia la Pol Remo Masi, a seconda in classifica ben a 42 punti, quindi un avversario anche qua molto molto tosta. Questo era il punto sui campionati regionali. Per quanto riguarda invece i campionati provinciali, continua a gonfie vele il campionato delle giovani cussine, ricordiamo ragazze under 18 che affrontano la prima divisione femminile, che sono ancora in prima posizione a 36 punti dopo il 3-0 contro il Sarteano. Secondi della classe invece il Rapolano, ossia il Terme Antica Quercelaia, che anche quest'anno proverà a lottare per la promozione in Serie D, ma dovrà vedersela quindi con la squadra ancora prima classifica, ossia il CUS Siena. Andiamo a dare un occhio anche a quella che è la seconda divisione femminile, che vede ancora non sconfitta, neanche una sconfitta per la squadra di Sinalunga. Infatti la Sinalunga si trova ancora in prima posizione con punteggio pieno, quindi neanche un set perso e neanche una partita sconfitta, quindi sicuramente la vera protagonista del campionato rimane questa squadra, che lo scorso anno addirittura era in seconda divisione femminile, sì, però retrocessa, quindi nel senso in ultime posizioni per tutto il campionato. Una settimana quindi difficile da affrontare anche per il volley, chissà come sarà la prossima. Sicuramente la prossima settimana io e Giovanni vi diremo tutto ciò che vi siete persi durante la settimana.
Assolutamente, siamo qui per questo. Noi torniamo fra poco con un'altra parte, un'altra intervista, la prima anzi intervista di questo pomeriggio qui su Sportare, su Antenna Radio S. Rimanete con noi.
Time out.
E anche oggi parliamo a sportare della Sport Siena Weekend, giunta alla terza settimana, al terzo fine settimana, con eventi da tutti gli sport in questa settimana. La Sport Siena Weekend, che insomma è partita due settimane fa, sia con la Strade Bianche, insomma tanti eventi anche dal profilo internazionale. Questa settimana sono molti gli sport coinvolti, uno di questi è il karate. Noi ne parliamo con Antonio De Luca della sezione karate della Polisportiva Menzana. Benvenuto Antonio.
Grazie, buonasera a tutti, benvenuti anche a voi.
Allora, parliamo di questo trofeo che si terrà domenica 13 marzo alle ore 9 al Pala Giannelli di Siena. In cosa consiste questa giornata poi dedicata al karate, giusto Antonio?
Esatto, dunque noi partiremo, come giustamente hai detto te, la mattina alle ore 9 con questo primo trofeo karate menziana. È una gara sia di kata che di kumite, che in giapponese vorrebbe dire forma, e kumite il combattimento, aperta alla categoria degli esordienti A, cioè sono gli atleti nati nel 2003-2004. È una gara importante perché è una gara interregionale, in vista anche della preparazione dei prossimi campionati italiani e anche di una gara importante che ci sarà poi successivamente, e quindi è un test, diciamo, per tutti gli atleti in vista, in preparazione di una stagione piuttosto intensa. Nel pomeriggio avremo un seminario tenuto dal professor Massimo Gulisano dell'Università degli Studi di Firenze, un professore di anatomia, sull'attività giovanile negli sport da combattimento, perché chiaramente gli sport di combattimento sono degli sport individuali e, tra virgolette, permettetemi, un po' particolari, e spesso diciamo si abusa, o perlomeno non si conoscono bene, si pensa che gli sport da combattimento siano chissà che cosa, e quindi abbiamo pensato in questa manifestazione così importante come Sport Week di introdurre anche un argomento particolare come appunto l'attività giovanile negli sport di combattimento. E poi nel pomeriggio ci sarà un allenamento di alta specializzazione dei centri tecnici regionali, sempre aperto alle categorie esordienti B e cadetti, quindi ragazzi un po' più grandi che hanno 16, 17 e 18 anni, e sarà l'occasione così anche per un pubblico non così esperto di vedere in che cosa consiste un allenamento giovani che sono già in rappresentativa regionale, che si apprestano poi a gareggiare in gare di livello nazionale e internazionale. È un po' come se il pubblico, se ci fosse un allenamento a porta aperta, diciamo così, a Coverciano, e quindi per vedere il calcio, no? E quindi abbiamo pensato di far vedere in che cosa consiste poi la preparazione atletica, in che cosa consiste prepararsi per un combattimento. Quindi abbiamo così ideato questa cosa per far vedere una gara, un seminario appunto che parla degli sport di combattimento in età giovanile, e di far vedere anche un allenamento open, aperto, e questo secondo noi può dare buoni spunti un po' a tutti gli sport e farci conoscere, perché no, a un pubblico maggiore.
Ecco, prima di salutarci, visto che comunque hai detto molto dettagliatamente tutto quello che sarà quindi il pomeriggio sul trofeo karate Menzana Siena, però una domanda te la voglio fare proprio rispetto a quello che è l'attività giovanile, perché sto leggendo qui sulla pagina Facebook, che poi va anche a promuovere il vostro trofeo, quindi la vostra attività, che in realtà spesso l'atleta che poi si rivolge al karate durante i primi anni di attività a volte va a sfiorarsi anche con atleti magari anche che vanno a toccare il professionismo, comunque sono di maggiore livello. Infatti proprio per questo avete ideato, diciamo, una distinzione in due serie. Sì, se puoi spiegarci meglio anche questa idea.
Hai fatto bene a farmi questa domanda, perché negli sport individuali e soprattutto negli sport di combattimento i ragazzi gareggiano come se fosse, diciamo così, un torneo di tennis, ok? Quindi c'è un tabellone, gli atleti vengono iscritti in base al peso e alle categorie. Noi abbiamo pensato di fare, non essendoci nel nostro sport alle teste di serie, quindi diciamo i ragazzi al primo turno si possono trovare di fronte già atleti con un bagaglio tecnico non enorme, ma insomma già di livello, e magari quindi fare un solo incontro e quindi uscire. E questo, diciamo, non è molto positivo, tra virgolette, quando si parla di età così basse, quindi 13-14 anni. Allora abbiamo pensato di creare la Serie A, diciamo, un esperimento, e la Serie B. Quindi gli atleti, diciamo, con più spessore tecnico gareggiano nella Serie A. Gli atleti che per la prima volta si affacciano ad una gara così impegnativa gareggiano nella Serie B, in modo da dare a tutti la possibilità di avere un risultato e di emergere al proprio livello, perché sappiamo benissimo che le categorie non è che esistono nel karate, esistono in tutti gli sport, e quindi avere un approccio, diciamo così, più dolce permettetemi il termine, in una gara così importante, forse aiuta anche gli atleti a continuare dopo e non magari a rimanere subito così traumatizzati, tra virgolette, se il primo incontro proprio non va bene. E quindi abbiamo pensato di presentare questa formula.
Ecco, grazie allora ad Antonio De Luca. Noi ricordiamo anche l'appuntamento ancora una volta di domenica alle ore 9 al Pala Giannelli, poi prima la mattinata dedicata appunto al primo trofeo karate Menzana Siena, e poi dalle 15 il seminario relativo, come mi ha detto Antonio De Luca, all'attività giovanile negli sport da combattimento, e poi l'allenamento di alta specializzazione alle ore 16:30 di cui ha già parlato De Luca. Grazie allora ad Antonio De Luca.
Grazie a tutti voi, grazie ancora, arrivederci.
Tempi supplementari.
E torniamo in onda con Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese. Oggi torniamo a parlare di ciclismo, in particolare di mountain bike. La scorsa settimana la nostra città, la nostra provincia è stata il teatro di una gara a livello proprio anche internazionale molto importante, ovvero la Strade Bianche, poi la domenica dedicata ai dilettanti. Ma il ciclismo torna protagonista, e non potrebbe essere altrimenti, anche perché sta per arrivare la primavera, torna protagonista sulle terre senesi con questo evento che ci sarà domenica 13 marzo, la 25esima edizione della Gran Fondo Castello di Monteriggioni. Noi ne parliamo con il team bike pionieri, in particolare con il presidente dell'associazione, il presidente Giorgio Mazzi. Buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Allora Giorgio, parliamo di questa manifestazione che è giunta ormai alla 25esima edizione, quindi anche una cifra tonda quest'anno, un anniversario che festeggerete come?
Quest'anno sì, è un'edizione veramente particolare, in quanto avremo un parterre di tutto rispetto, ci saranno veramente dei professionisti. È arrivata un'iscrizione proprio dell'ultimo momento, c'è la campionessa austriaca Christina Holman, insomma è veramente un atleta a livello mondiale, e con altri veri atleti, diciamo, perché questi sono veramente veri atleti. C'è Leonardo Paez, che ha vinto due volte la Sella Ronda Hero in Val Gardena, c'è Paulissen, un ex campione del mondo di mountain bike belga. Quindi è veramente un'edizione eccezionale, festeggeremo il 25esimo anniversario, una manifestazione nata quasi per scherzo e poi invece è diventata una delle più importanti a livello nazionale come numero di partecipanti. Ecco,
proprio riguardo agli anniversari, insomma, stavo leggendo un po' quelle che sono la vostra biografia e ho visto che comunque siete attivi ben dal 1988, quindi quasi 30 anni. Come è cambiata anche in tutto questo tempo anche la prospettiva e anche come ci si avvicina poi a quello che è il ciclismo?
Ma come dicevo, questa è cioè, un'associazione sì che è nata proprio agli albori, diciamo, della mountain bike. Era un gruppo di appassionati che si dilettavano, insomma, ad andare nelle nostre splendide campagne con una bicicletta un po' diversa da quella che era la bici da strada, quindi puramente per passione. Poi chiaramente la cosa si è evoluta, sono cominciate a venire fuori le prime manifestazioni agonistiche e quella di Monteriggioni è una di queste, insomma. Prima non era a Monteriggioni, si svolgeva a Colle Valdessa, poi piano piano, grazie anche alla collaborazione attiva del comune che gli è piaciuto questo evento, ci siamo spostati su Monteriggioni e oramai è diventata, insomma, un evento importante per il comune, perché richiama un grandissimo numero di partecipanti da tutta Italia. E quindi praticamente è questo, la passione, diciamo, che avvicina le persone al ciclismo, in particolare alla mountain bike, che comunque è, diciamo, è un aspetto più moderno del ciclismo su strada, ecco.
Ecco, una passione quella per la mountain bike comunque continua a crescere. Come hai detto, nel 1988 si era agli albori un po' di questa disciplina, sì, chiamiamola così, all'interno del ciclismo. Sul vostro sito, tra l'altro, Giorgio, si trovano anche i percorsi, gli itinerari che si possono fare, anche chi, insomma, si vuole avvicinare al mondo della mountain bike. Ma visto che eravate in quattro, se non vado errato, ad aver fondato questa società, il Team Bike Pionieri, come avete visto crescere questa passione nella gente verso la mountain bike?
Sì, diciamo che io sono subentrato successivamente. I quattro, diciamo, che l'hanno fondata erano due, ci sono ancora, però altri, insomma, si sono allontanati. È cresciuto chiaramente, è stato facilitato dai paesaggi e dalle nostre zone, insomma, veramente eccezionali. Noi tutte le volte che si va in giro con la mountain bike nella montagnola o nel Chianti si dice sempre è un Luna Park, perché veramente ci sono dei percorsi stupendi, e questo sicuramente ha influito positivamente a far sì che questo movimento si sviluppasse. E oltretutto c'è anche da dire che è una cosa molto più sicura rispetto alla strada, dove nel bosco chiaramente non ci sono pericoli di macchine, di traffico, si respira l'aria più pulita, quindi, insomma, ecco, sicuramente anche questo ha giovato per lo sviluppo della mountain bike.
Certo, ora che ci avviciniamo anche alla bella stagione, quali saranno i prossimi impegni, le prossime manifestazioni che vedranno il Team Bike Pionieri protagonista?
Ma noi, vabbè, questa di domenica prossima è l'evento clou, poi ci riposiamo un attimino perché l'impegno è davvero notevole. So già 3-4 mesi organizziamo l'evento e poi ci dilettiamo anche noi a fare delle gare agonistiche. Ci saranno alcuni di noi che andranno a fare la Dolomiti Superbike, alcuni andranno a fare la Parigi-Roubaix degli amatori, che è una gara concomitante con quella dei professionisti, come è successo a Siena domenica scorsa o le Strade Bianche. E poi niente, collaboreremo, l'anno scorso abbiamo collaborato e quindi anche quest'anno sicuramente con Decathlon di Colle Valdelsa, che organizzano delle pedalate cicloturiste, quindi facendo un po' da guida a chi vuole avvicinare e chi magari non conosce le zone della montagnola, quindi ecco, dei consigli, li aiutiamo, insomma, a percorrere queste strade che magari non conoscono.
Perfetto, allora ringraziamo Giorgio Mazzi, ricordiamo l'appuntamento di domenica con 1500 iscritti, ce l'ha confermato anche con partecipazioni di atleti anche prestigiosi, la 25esima edizione della Gran Fondo Castello di Monteriggioni, che appunto è organizzata dal Team Bike Pionieri. Grazie a Giorgio Mazzi.
Grazie a voi, buonasera.
MVP.
E allora siamo giunti alla parte finale di questa puntata di Sportare. Come ogni settimana, Simone, è il momento dell'MVP, ovvero indichiamo quello che secondo noi, insomma, il personaggio sportivo senese o della provincia di Siena, ovviamente, della settimana. E questa settimana abbiamo in collegamento Francesco Lorenzini, che è un atleta di tennis tavolo. Intanto gli do il benvenuto alla trasmissione. Ciao Francesco.
Ciao, buonasera.
Perché abbiamo appunto indicato Francesco Lorenzini come MVP? Perché lui la scorsa settimana, anzi due giorni fa, di fatto è stato premiato dalla regione toscana con il Pegaso per lo sport, e non è la prima volta che ti capita di ricevere questo prestigioso premio, Francesco, giusto?
Grazie, esatto, sì, diciamo ho avuto l'onore già in più svariate occasioni. Questa era la sesta volta in cui sono stato premiato dalla regione con questo prestigioso premio, e per i risultati appunto della scorsa stagione, della scorsa annata, quindi per l'annata 2015, e in occasione diciamo dei campionati europei giovanili che si sono svolti a Varaždin in Croazia, in cui ho ottenuto un bronzo nella gara individuale di singolare under 23, e poi in coppia con un ragazzo torinese abbiamo vinto appunto la medaglia d'oro, vincendo appunto il titolo europeo. E quindi ecco, insomma, un risultato che è stato riconosciuta dalla regione come meritevole di essere premiata.
Ecco, quindi una grande soddisfazione per te, non solo, anche per l'associazione che rappresenti, ossia la Libertas Tennis Tavolo Siena, e proprio per dare anche in dettaglio a tutti i nostri ascoltatori quelli che sono i vostri impegni, non solo come appunto come atleta singolo, ma anche come Libertas. State svolgendo un campionato che, tra l'altro, come ci ha detto nel fuori onda, sta arrivando quasi alla conclusione. Vuoi dirci come
è stato
il bilancio anche di questo?
È stato un campionato abbastanza impegnativo, in quanto eravamo l'unica società rappresentativa della Toscana per cui siamo stati inseriti in un girone umbro-marchigiano, e quindi con trasferte molto impegnative per le lunghe distanze. Però diciamo siamo partiti subito a un piede giusto e siamo riusciti a lottare fino a 2-3 giornate dalla fine per la vittoria del campionato. Poi dopo la sconfitta nello scontro diretto contro Foligno, ci siamo comunque assicurati da una prestigiosa seconda posizione che ci può permettere di fare una domanda, anche volendo, di ripescaggio per la serie superiore di Serie B. Comunque molto, molto soddisfatti di questo risultato, decisamente.
Ecco Francesco, il tennis tavolo è uno sport sì, anche a squadre, ovviamente dove più atleti fanno parte di una squadra e giocano proprio come nel tennis, alla fine le partite che valgono un punto, però è anche uno sport insomma dove poi spesso si gioca da soli, insomma l'atleta è da solo. Se vogliamo fare con te anche un bilancio sulla tua diciamo così carriera da singolo, carriera nel singolare, tra l'altro sei anche messo piuttosto bene nel ranking, nel tuo settore, nella tua attività, il ranking italiano e anche internazionale, giusto?
Sì, esatto, alla fine cioè, la parte a squadre è diciamo il completamento, è una parte molto carina, in quanto cimenta lo spirito di squadra e di gruppo, però alla fine, come hai detto te, il tennis tavolo è uno sport principalmente individuale, e quindi diciamo il valore dell'atleta viene fuori nelle competizioni individuali. E a livello nazionale sì, diciamo ho una buona classifica, e adesso il prossimo impegno sarà i primi di aprile, la prima settimana di aprile, con i campionati italiani proprio a Lignano Sabbiadoro, in cui appunto cercherò di lottare per il titolo della mia categoria di appartenenza. E
di concludere, ora scusami se ti ho interrotto, perché mi veniva una domanda un po' curiosa, nel senso, il tennis tavolo alla fine è un'attività che tutti almeno una volta nella vita ci giochiamo, però chiaramente
esatto.
Una cosa è giocarci magari fra amici, o comunque come attività che comunque viene fatta, una cosa invece farlo come sport e farlo veramente. Ecco, cosa rende quindi questa attività in realtà uno sport da fare? Comunque cosa consiglieresti anche a tutti i nostri radioascoltatori che magari si giocano d'estate al mare, oppure cosa potrebbero fare per farlo diventare il loro sport?
Beh, aiuta molto l'aspetto psicologico, aiuta molto la concentrazione, aiuta molto la coordinazione fra parte mentale e parte fisica,
e aiuta, diciamo, il gesto tecnico è soltanto, diciamo, l'ultima parte, la parte finale, perché richiede una preparazione molto prima della gara, sia a livello di concentrazione che a livello di preparazione fisica. Poi chiaramente l'allenamento e il gesto tecnico completano il tutto, però ecco, è solo una parte importante del tutto, di quello che serve per vincere, ecco.
Ecco, per chiudere con Francesco Lorenzini, visto che è anche un anno olimpico questo, Francesco, e ovviamente il tennis tavolo sarà presente anche in Brasile, anche alle Olimpiadi di Rio de Janeiro questo agosto, però insomma il tennis tavolo è uno sport, perlomeno in queste competizioni, a dominio assoluto da parte dei cinesi, se non sbaglio le ultime due Olimpiadi non hanno fatto vedere la pallina, diciamo così, a nessuno, che quando si guarda in televisione è difficile seguire con gli occhi la pallina del tennis tavolo. Ti chiedo se secondo te nel futuro c'è speranza, non dico per le altre nazioni, ma magari per l'Italia, per arrivare a qualche risultato importante.
Diciamo, i risultati a livello giovanile, diciamo fino a livello giovanile, ci sono e ci sono stati, perché anche a livello a squadre l'Italia è abbastanza competitiva e le altre nazioni se la giocano abbastanza alla pari. Il problema è che quando davvero il livello sale a livello assoluto, e diciamo i cinesi sono quasi imbattibili, perché appunto sia a livello fisico che mentale è totalmente un altro approccio. Sono abituati ad allenamenti molto duri, si allenano molte volte al giorno e lo fanno davvero come professionisti veri e propri. Da noi purtroppo per adesso, non avendo molti supporti economici da parte di federazione e sponsor, diciamo resta uno sport prettamente come sport, diciamo come supporto però ad un qualcos'altro, cioè spesso le persone sono costrette a lavorare e lo fanno nel loro tempo libero, e questo, diciamo, causa un grande sbilancio, ecco, poi quando si va a vedere i risultati.
E questo, Francesco, purtroppo è un problema un po' che in Italia abbiamo con tutti gli sport, che riscopriamo solo ogni 4 anni durante le Olimpiadi, poi ce ne scordiamo un po'. Questa è una colpa che abbiamo un po' tutti, a parte calcio, basket e gli sport insomma più famosi, poi fatichiamo un po' effettivamente anche per questo motivo, come dicevi tu, perché poi gli atleti non sono messi in condizione di praticare lo sport in maniera professionistica. Grazie allora a Francesco Lorenzini per essere
grazie
con
a voi
e anche per questa panoramica sul tennis tavolo e sulle Olimpiadi. Grazie, Francesco.
E siamo giunti così con la nostra premiazione, come sempre, all'MVP settimanale, al termine della nostra puntata di Sportare. Ricordiamo, la 15ª puntata, quindi mi raccomando, non perdete anche la prossima. Ricordiamo i nostri appuntamenti, come sempre, il giovedì dalle 18 alle 19.30. E non solo, perché su Facebook quotidianamente mettiamo anche quelle che sono le interviste, quindi potrete anche risentirle e potrete anche condividerle, e anche i podcast. Vi dice tutto Giovanni, perché è molto più social di me.
No, l'hai detto già praticamente te, Simona, sei te la social,
la
per
social.
Cui no, no, la pagina Facebook di Sportare e poi ovviamente sul sito di Antena Radio S, www.antenaradios.it, potrete ritrovare il podcast di questa puntata. Allora, alla prossima, un saluto da parte di Giovanni Marrucci
e Simona Sassetti.